Allora, io e il mio amico Dini vogliamo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana Medicina. Ma prima di salutare tutti, vogliamo anche ringraziare, e ringraziamo sicuramente Vladimir, il tecnico, che ci dà la possibilità di usare questi mezzi che è lo Zoom. E poi devo ringraziare la solita faccia buona del Diurni, del dottor Mario Diurni, che giustamente ha voluto partecipare a questa riunione, prima di tutto perché conosce il dottor Danilo Centrella, poi secondo ha una voce e può spiegarci tante cose sul Covid-19. Io voglio presentare questo medico, dottor Danilo Centrella. È un urologo, è il direttore della struttura complessa di urologia ASLVCO, che vuol dire Verbaneo Cusio Ossola, giusto, dottor Centrella? E
Esattamente,
dunque,
buongiorno a tutti.
ospedali Domodossola e Verbania. Ma la cosa importante, noi lo stiamo intervistando anche perché è sindaco di Cocchio Trevisago. E voi direte: ma cosa c'entra questo nella radiomissione francescana Medicina? Perché? Varese News riportava questa notizia molto in grande. E diceva: a Cocchio Trevisago il comune avvia uno screening sierologico per 1.000 cittadini. Lo screening, gratuito e volontario, riguarderà cittadini e personale operativo del territorio comunale e permetterà di fornire dati importanti per lo studio epidemiologico del contagio da Covid-19. Io guardo 13 aprile, ma ho notato infatti che il sindaco, dottor Centrella, ha deciso di organizzare questo screening il 13 aprile, nel mezzo della pandemia, quando ancora non si parlava o si parlava poco di esami sierologici. Grande acume, dico io, e anche la televisione di Stato, mi ricordo che l'ho vista sicuramente su Sky, ha amplificato questa operazione sul territorio nazionale. Caro dottor Centrella, noi, io e Dini, abbiamo dato un titolo a questa trasmissione e l'abbiamo chiamata Covid-19 a Cocchio Trevisago. Quindi su tutti i giornali apparirà questo. Dottor Centrella, parli lei adesso, le lasciamo tutto quello che vuole dire su questo argomento.
Rusco,
Dimmi.
se mi permetti, vorrei fare innanzitutto il benvenuto a Danilo, sia come collega, prima di tutto, ma poi come amministratore locale. Io infatti vorrei, a parte il fatto che possiamo invitare di nuovo Danilo a parlare a Radio Missione Francescana proprio come urologo, magari scegliendo un argomento a piacere che possa essere di
L'ho già
interesse.
invitato, l'ho già invitato, l'ho già
Bravo.
invitato.
E io invece
Grazie.
vorrei oggi che Danilo ci racconti un po' quella che è stata la sua esperienza, che conosciamo tutti, come l'hanno definito, sindaco sceriffo, tutte le cose che sono state dette di lui, la sua esperienza in questa epidemia che speriamo stia passando come amministratore locale, anche se di un piccolo comune dell'Alto Varesotto.
Bene, ok. Vada,
Certo.
dottor Centrella, tutto suo adesso.
Bene, prima di tutto vi ringrazio di avermi ospitato a Radio Missione Francescana. Ovviamente è una trasmissione estremamente importante per me, per i miei concittadini, e mi avete dato anche il modo di esprimere tutto quello che ho fatto, perché in realtà siamo in parabola ascendente nel mio paese, i numeri lo stanno dimostrando. È vero, io amministro un paese di 5.000 abitanti, 4.700 abitanti, Cocchio Sant'Andrea, Cocchio Trevisago, Cocchio La Torre, Cocchio Caldana, le varie frazioni. È un piccolo paese al nord di Varese, che in realtà non, come tutta Italia e tutto il mondo, visto che questa è stata una pandemia, si è trovata a affrontare questa infezione, questa contagiosità di questo virus che in realtà nel soggetto sano ha una bassa mortalità ma un'alta contagiosità. Cosa abbiamo fatto noi? Beh, abbiamo seguito ovviamente le indicazioni del Ministero della Salute, le indicazioni regionali, perché questo era molto importante, e quindi ci siamo basati in maniera rigida a quello che ci veniva detto di fare, anche se questa è un'infezione che ha toccato tutto il mondo, tutta Italia. e soprattutto alla Lombardia. Noi abbiamo seguito, ho cercato di seguire scientificamente, proprio come clinico, l'impatto della contagiosità nel nostro paese. Ho guardato quelli che stavano già passando questa ondata di contagiosità, tra cui le disinfezioni frequenti di tutto il territorio, del comune, delle piazze, eccetera, ancora prima che venisse fatto il lockdown o comunque venisse detto alle persone state a casa. Con ipoclorito, sapete che all'inizio era molto critico questo tipo di disinfezione con ipoclorito per il rischio di inquinamento, e poi in realtà adesso il Ministero della Salute, la Regione, dà dei incentivi per poterlo fare, cioè dà i contributi economici. Ma soprattutto abbiamo seguito rigidamente quelle che dovevano essere nell'impatto immediato norme restrittive del territorio, anche perché il nostro sistema sanitario nazionale, regionale e locale non poteva permettere così tanti ricoveri. Voi tutti avete visto in televisione, nelle news, quello che è successo. Ci siamo stati quindi ad affrontare una situazione che all'inizio era molto favorevole grazie a queste norme restrittive, però purtroppo nel nostro paese risiede una struttura che è un RSD, che in realtà è un po' diversa dalla RSA, comunque è una struttura sanitaria protetta per disabili, quindi una comunità all'interno della comunità che è coppio tra disabili.
Quindi non era una RSA, purtroppo. Dottor Centrella, non era una RSA, era un RSD.
Sì, un RSD è una struttura per disabili, ancora peggio dell'RSA, perché se nella struttura residenziale per anziani si possono mettere le mascherine o comunque si possono trattare i soggetti con delle norme di isolamento anche sociale e distanziante, con il disabile capite bene che questo è impossibile. L'RSD ha molti educatori, i soggetti sono disabili con forti disabilità anche mentali, quindi anche soltanto cercare di mettergli la mascherina o che il fatto che l'educatore mettesse la mascherina era un grosso disagio, cioè il disabile cercava proprio di strappare la mascherina all'educatore, cercava un contatto sociale come forma di affetto, e quindi ancora insomma un rischio peggiorativo dell'infezione della pandemia. Quindi ovviamente noi abbiamo cercato di supportare questa infezione che ha interessato ospiti disabili, ma anche personale medico e infermieristico e tutto il personale supporto all'interno di questa RSD, con un impatto ovviamente numerico e importante, perché più di 40 dipendenti sono risultati positivi all'infezione, più di 90 ospiti sono risultati infettivi all'infezione, e purtroppo ci sono stati dei decessi anche nella nostra RSD. Cosa ha scatenato ovviamente questo? Il panico. Voi sapete che l'Unione Mondiale della Sanità definisce, e io ovviamente non posso che corrispondere a questa definizione, lo stato di salute dell'individuo come benessere fisico, sociale e psicologico, e ovviamente un così alto numero di soggetti positivi nel nostro paese e anche di operatori che in quel momento avevano una mobilità, cioè potevano entrare e uscire e magari non sapevano neanche di essere contagiati o portatori asintomatici di infezione da Covid-19, poteva scaturire nel nostro paese. Quindi ho fatto ovviamente i protocolli di test sierologici ancora prima che a livello nazionale e a livello regionale se ne parlasse, si prendessero in considerazione, e ho scelto il test serologico che ho ritenuto più affidabile, con una sensibilità superiore al 95%, che veniva utilizzato in Germania, che viene tuttora utilizzato in Germania, in Toscana, in Veneto, insomma in molte regioni italiane. Un test certificato dalla Comunità Europea, certificato CE, e con una certificazione dei test di laboratorio appropriati. Ho cercato dei finanziatori che potessero prendersi in carico anche la spesa economica, per non, ovviamente, essendo tra i primi test, potessero essere un onere economico per i cittadini, e abbiamo fatto 1200 test nel nostro territorio, proprio perché non avevamo il pugno della situazione su quanta contagiosità fosse uscita da questa istituto residenziale per disabili. Così abbiamo fatto. Fortunatamente molti finanziatori hanno aderito al progetto, abbiamo selezionato tra le aziende che potessero fornire questo kit serologico, che è un kit quantitativo, che ha dosato in maniera quantitativa le famose IGA, IgM sulla contagiosità, fondamentalmente le prime anticorpi le prime monoglobuline che incrementano con l'infezione attiva, e poi le famose IgG che sono quelle protettive che danno una protezione all'infezione di tipo virale. Da lì ovviamente abbiamo creato un mega laboratorio all'interno del nostro paese, la palestra sanificata ovviamente giornalmente, perché è ovvio che non abbiamo fatto 1200 test per il distanziamento sociale richiesto in un giorno, ma abbiamo necessitato 5 giorni per poterlo fare dal lunedì al venerdì, ma non soltanto i soggetti del nostro territorio. Abbiamo selezionato quelli che in piena fase di lockdown, quindi di tutti a casa, in realtà non potevano stare a casa, quelli che avevano una grande mobilità sia attiva, cioè dai paesi vicino che venivano a lavorare nel mio paese, sia passiva, cioè i nostri cittadini che dovevano andare a lavorare negli altri paesi, proprio per bloccare questa forma di contagiosità data dalla mobilità.
Dottor Centrella, le posso chiedere un favore? Una domanda sola a Dini e poi dobbiamo fermarci un attimo per la canzone. Grazie. Certo. Vai Dini, veloce.
Dottor Centrella, le volevo chiedere, lei ha organizzato questo progetto così importante, ma i risultati non sono stati così alti. La mia domanda è questa, che rapporto c'è tra popolazione e residenza? Cioè, lei aveva paura che nel paese ci fosse paura, ci fosse panico, come lei ha detto?
Allora,
lei si aspettava dei valori diversi rispetto che sono.
No, in realtà il risultato del test è stato poi confermato dai risultati a livello nazionale e a livello regionale. La mia paura non era in realtà una diffusione del virus all'esterno dell'istituto RSD, anche se questa è stata una delle cause che l'ho fatto, ma dare voce con una statistica importante, una delle più grosse statistiche del territorio, insieme ai comuni che hanno partecipato, in provincia di Pavia come il comune di Robbio e in provincia di Milano come il comune di Cislago, dare via proprio a una grossa statistica epidemiologica che facesse capire nel nostro territorio, con dei numeri concreti, qual era la diffusione del virus nel nostro territorio. Voi avete visto che in realtà ci sono state delle grosse confusioni mediatiche sui dati. Prima il politico parlava di una grossa percentuale, poi si diceva siamo già tutti immunizzati, poi si diceva siamo venuti in contatto, poi avete visto queste grosse discussioni, anche fatte con un'aggressività tra i vari scienziati, tra i vari virologi, però in realtà nessuno dava dei numeri importanti. Noi abbiamo capito che il 12 aprile, perché l'indagine epidemiologica dà un'immagine immediata di quello che è successo nel momento, un'indagine seriologica su un esame indiretto che è quello anticorpale, che in realtà la percentuale di soggetti che era venuto in contatto con l'infezione virale era molto bassa, cioè il 2,4% dei soggetti. 22 famiglie con mobilità sulle 1200 soggetti che hanno fatto il test era positivo a un incremento delle immunoglobuline, tutte con un incremento immediato e nessuno tardivo, cioè nessuno era ancora venuto era in una fase difensiva per l'infezione. Quindi cosa vuol dire? Che c'è stato un lockdown, il lockdown è stato efficace perché tutti ovviamente sono stati a casa e non in contatto con la possibilità di contagiosità, però ho anche definito il fatto che saremmo dovuti partire con una fase 2, con una protezione di un sistema territoriale sanitario, e voi sapete le problematiche di ATF, Regione Lombardia, che potesse garantire il fatto che ci fosse una cura adeguata. Si è capito dopo, purtroppo, ma si è capito che in realtà la reale cura di questa infezione virale è a domicilio, nelle fasi precoci, non nelle fasi tardive, perché purtroppo nelle fasi tardive c'è una mortalità ben più alta, quindi importante era questo fattore. Quindi dopo 2 mesi di tutti chiusi in casa ci siamo trovati, sì tutti ovviamente non contagiati, ma tutti in una fase di ripartenza, quindi come una fase zero dall'inizio. Ovvio che ci siamo trovati all'inizio con poche armi e poi piano piano le armi sono fortunatamente arrivate
come mascherine e supporti, finanziamenti per protezioni sul territorio che all'inizio purtroppo abbiamo dovuto creare.
Centrella, io vorrei adesso far parlare un attimino il nostro dottor Diurni, che vorrebbe, penso, fare una domanda oppure dire qualcosa, visto che anche lui sta partecipando un po' alla cura di questo virus. Sbaglio, dottor Diurni?
No, non sbagli, Rusco, però io non voglio parlare di me, vabbè, faccio parte dei medici pensionati che sono rientrati in ospedale, ma a parte questo, vorrei dire questo a Danilo e a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, che il suo intervento è stato fondamentale. Non parlerò sicuramente dell'istituto dell'RSD cui ha fatto cenno Danilo, perché sono stato direttore medico in quell'istituto per alcuni anni, quindi non ne voglio parlare, anzi per me c'è sempre un sentimento di gratitudine perché ho avuto quella opportunità di lavorare in un campo completamente diverso dal mio. Però voglio dire che l'intervento di Danilo è, se, quindi del dottor Centrella come sindaco, come amministratore locale, è stato utilissimo per circoscrivere quel fenomeno che stava diventando preoccupante. Infatti lui adesso ha parlato, ha detto tantissime cose che sarebbe bene approfondire, ha parlato di IGA, di IGM, magari per chi, a beneficio di chi ci sta ascoltando, che può dire anche qualcosa di più, ha parlato di ripresa, ha parlato di isolamento, tenendo conto che con questa epidemia all'inizio e anche adesso nessuno sapeva bene cosa fare. Sono le notizie di questi giorni che tante nazioni hanno sospeso le terapie con la clorochina e l'idroclorochina per tutti gli effetti collaterali che ha dato, quando invece all'inizio sembrava che la cura con l'idroclorochina fosse la panacea che ci metteva al riparo. Quindi, ok, lasciamo parlare Danilo.
Certo. Allora, per completezza, visto che in questo momento si parla tanto di test sierologici, di ritardi nell'esecuzione di tamponi dei test stessi. Noi differenziamo due tipi di test per valutare se il soggetto è positivo al coronavirus, all'infezione da virus Covid-19. Un test diretto, che è quello, il famoso tampone, e poi c'è il test, che è il test indiretto, che è diverso dal tampone. Il tampone ci fa vedere in quel momento se il soggetto è contagioso, e poi c'è il test indiretto, che fa vedere la risposta anticorpale dell'organismo all'aggressione di quel virus, quindi l'incremento degli anticorpi all'infezione del virus. Gli anticorpi sono di due tipi: un'immunità immediata, gli anticorpi che aumentano immediatamente dell'infezione del virus e che sono presenti ancora quando il virus è quando il soggetto è ancora in una fase contagiosa, che sono le IgM, oppure le IgA, che sono ancora quelle più precoci, quindi intorno ai 5 giorni dell'infezione si positivizzano. E poi ci sono l'incremento delle IgG, che sono quegli anticorpi che non sono immediati, che aumentano nel sangue, quindi possono essere prelevate dai 15 ai 20 giorni successivi all'infezione. Sono quelle che aumentano successivamente, ma che danno una risposta immunitaria, cioè difensiva, a lungo termine. E quindi sono quelle che voi sapete in questo momento vengono prelevate, viene prelevato il plasma per aiutare addirittura i soggetti infetti rispondere più favorevolmente all'infezione.
Dini, dai una domanda, so che stai facendo una domanda su questo, mi interessava, vai Giorgio.
A questo proposito, si parla tanto oggigiorno di avere il patentino di immunità, ma il patentino di immunità praticamente non è possibile averlo perché questi test non sono test così convalidati. Per cui il motivo principe, l'obiettivo importante per cui vengono fatti queste analisi è fotografare un pochino la situazione, avere un'immagine del territorio e di conseguenza comportarsi. Cioè, la mia domanda è quella: il patentino non è possibile averlo oggi?
Certamente.
Perché questi test sono quelli che sono.
Allora, differenziamo i due test. Il test pungidito, che è quello che voi avete sentito, fondamentalmente si prende il sangue capillare e si vede l'incremento solo dell'IgG o dell'IgM, dal test sierologico quantitativo. Il pungidito è qualitativo, cioè ci dice c'è o non c'è. Il test sierologico è quantitativo, non ci dice solo se c'è o non c'è, ma ci dice quanto ce n'è, perché l'incremento delle IgM o dell'IgG può essere minimo oppure può essere notevole.
Esatto.
In realtà il problema del patentino di immunità non lo dà il test, perché se io ho un soggetto con le immunoglobuline G molto alte, ovviamente io potrei dire guarda, ha un incremento delle immunoglobuline tardive e prolungato nel tempo, quindi questo è immune. Il problema è che non si sa se il virus Covid-19, voi avete saputo, avete sentito che varia notevolmente, sta mutando eccetera. Non si sa se c'è una mutazione, quindi noi siamo protetti a lungo termine. Ma questo non lo dice il test sierologico, lo dice purtroppo questa infezione virale che è nuova e per cui nessuno ancora conosce gli effetti. Certo. Non abbiamo esperienza di questo e quindi non possiamo dire siamo protetti o no.
Per quanto Detto tempo, questo, diciamo?
Per quanto tempo, se si è protetti e per quanto tempo.
Io voglio fare una domanda però, se più, non so,
Detto questo,
tutti questi pazienti che lei ha visto che erano, diciamo, positivi, ma erano tutti asintomatici, facevano parte delle stesse famiglie o erano dei pazienti diversi? E quindi, oppure tutti quelli che erano positivi facevano parte di nuclei familiari? E...
Sì, ho capito benissimo, questa è una domanda importante e la ringrazio di questa domanda. In realtà i soggetti che noi abbiamo analizzato sono soggetti che erano completamente asintomatici. Noi non abbiamo valutato i soggetti sintomatici, perché ovviamente i soggetti sintomatici, a parte il rischio di diffusione all'interno del centro prelievi, però non erano il nostro target. Noi volevamo valutare i soggetti che, benché in assenza di sintomi, potevano essere contagiosi per gli altri. Noi sappiamo che l'infezione da virus Covid-19 ha una bassissima mortalità nel soggetto sano. Questo l'hanno detto tutti, lo sappiamo, l'abbiamo visto anche in Cina, l'abbiamo visto nei paesi orientali. Ha un'altissima mortalità nel soggetto che è debilitato. Quindi è molto importante, perché se il soggetto si contagia, un soggetto sano, un soggetto, un ventenne che lavora, e va a casa dal nonno e contagia il nonno, e il nonno ovviamente che ha un'alta mortalità. Quindi abbiamo definito 1200 soggetti in buone condizioni generali, tanto vero che prendevamo la temperatura, facevamo tutte le indagini che ci definissero che il soggetto stava bene, e poi l'abbiamo analizzato. Questi 22 soggetti, quindi corrispondenti a 22 famiglie, erano soggetti che stavano bene, addirittura erano stupiti del fatto che fossero positivi. E cosa abbiamo fatto dopo? Benché all'inizio ATS, cioè Agenzia di Tutela della Salute, si è dissociata completamente dalla nostra azione, una volta ha avuto i dati, e quindi io ho inviato una comunicazione sia al presidente, al governatore della regione Lombardia, sia all'assessore Gallera, sia al direttore generale di ATS, dicendo: guardate, questi sono soggetti comunque che sono positivi a uno screening serologico affidabile, certificato CE, che usano in tutta Europa. A questo punto hanno fatto una convenzione, hanno fatto un'indagine epidemiologica su loro e sulle loro famiglie, tra cui anche il tampone, ovviamente in un periodo successivo.
Dottor Centrella, la devo fermare un attimo, mi scusi se poi ci sarà una domanda, spero bella, se hanno fatto il tampone dopo tutti questi o meno, ma lo dirà dopo, perché adesso noi mettiamo la canzone. Ok? Grazie, dottor Centrella, per un attimo, e poi riprendiamo subito.
Spietato, c'è qualche stella e come un disegno spezzato, qualche lampione, piccolo lume isolato e freddo e perduto. Le strade vuote, non c'è neanche il classico cane, ha vinto ancora signora televisione, signoro Troia, agita il culo, sembra con intenzione. Gioca la carta sbagliata, il suo compagno proprio non l'ha digerita, però sta zitto, tanto con lui non si vince mai una partita. Bistecca intanto, urla per una primiera, e sul suo letto si sta ballando un bolero, sua moglie brucia di febbre e di vita e si sta facendo le cure. La guardia si fa un caffè, poi se ne va. Mario dà un colpo di straccio al banco del bar. Mario dà un colpo di straccio al banco del bar. Mario dà un colpo di straccio al banco del bar. Sfasciando il biglietto vicino, fra lui e loro fanno un po' troppo casino. Si alza il grosso che dice muti, poi tira via le palline. Il cavaliere torna dalla cavalcata, saluta Mario che chiede beh com'è andata. Lui con le dita fa un numero esagerato, proprio impossibile. Dice dammene una, insegnamela. Mario sputa e tira fuori i conti del bar. Mario impreca e tira fuori i conti del bar. Mario sbuffa e tira fuori i conti del bar. Il gatto segna il territorio a suo modo, che sia ben chiaro a qualsiasi altro felino, a meno che non sia un bestione violento ed assassino. Sento un tuono, ma è solo rombo che passa. Lo stereo avvalla, 100 watt buoni per cassa. Il grosso gli urla, dove andare, poi gli fa anche la mossa. Tanto rombo domani ripasserà. Mario manda tutti a nanna e poi chiude il bar. Mario manda tutti a nanna e poi chiude il bar. Mario manda tutti a nanna e poi chiude il bar.
Stiamo intervistando il dottor Danilo Centrella. Vi ricordo, è un urologo, è il direttore della struttura complessa di urologia ASL-VCO, che vuol dire Verbano Cusio Ossola, ed è sindaco però, come di Cocchio Trevisago. E stiamo parlando appunto del Covid-19 a Cocchio Trevisago. Dottor Centrella, mi deve scusare, lei prima ha parlato degli IgM, IgG, degli asintomatici, ma in fin dei conti, poi, quando si è asintomatici, questi asintomatici hanno fatto poi il tampone, come prevede, mi pare, adesso la regione?
Allora, come stavo dicendo prima, io ho inviato in forma criptata, ovviamente anonima per le leggi della privacy, al direttore generale di ATS i 22 soggetti. Questi due soggetti entro il mese successivo hanno eseguito il tampone. Voi sapete che il tampone, come dicevamo prima, dà un'analisi diretta e immediata sulla forma contagiosa, solo sulla fase contagiosa, non sulla fase immunitaria. Bene, la bella notizia è che questi 22 soggetti non erano più in una fase contagiosa dopo quando sono stati tamponati, quindi successivamente. Non possiamo sapere nell'immediato, quando hanno fatto lo screening, se era in una fase contagiosa o no, ma io da quando ho avuto, cioè 24 ore dopo, il risultato, li ho comunque invitati all'autoisolamento domiciliare, quindi al loro domicilio, loro sono stati a casa, isolati anche dai familiari. Quando sono stati tamponati, nel mese successivo, per i tempi tecnici di ATS, perché ovviamente ATS si è trovata a fronteggiare numerosi casi come il nostro, nessuno di questi 22 soggetti era più in una fase contagiosa. E a quel punto ho proposto quindi ad ATS, visto che comunque in quella fase potevano avere un incremento dell'immunoglobulina tardive, ho proposto ad ATS di fare la donazione di plasma, perché potevano essere ovviamente di ausilio ad altri soggetti. Voi sapete che il Policlinico San Matteo sta facendo un grosso studio sulla banca di donazione, così come anche la Regione Veneto, per il plasma, per poter essere di ausilio agli altri soggetti. Stanno tutti bene, ovviamente, questi soggetti. L'infezione sta, la contagiosità sta diminuendo nel nostro paese come in molti altri. I soggetti in quarantena stanno uscendo dalla quarantena. E ovviamente non mi ritengo che siamo in più nella fase di alta contagiosità, anche se questa mobilità deve essere controllata, perché non è possibile pensare a una legge del tutto nulla, prima tutti a casa, poi tutti fuori, ma ci deve essere una rente ripresa di tutto, non soltanto della salute, ma purtroppo devo dire anche dell'economia del nostro territorio, perché in questo momento la criticità maggiore sono le aziende e gli artigiani che non stanno riprendendo il lavoro.
Le devo far fare una domanda, vedo che c'è il dottor Diurni che vuol farle una domanda. Posso? Vai.
Più che una domanda, volevo fare una considerazione che è questa, che con questa epidemia, di questa pandemia giustamente, si comincia a capire qualcosa adesso, ma ci sono ancora tanti lati da chiarire, tanti aspetti da chiarire. Uno di quelli è proprio e questo sui test sierologici e sul tipo di immunità che il contatto con il virus o la malattia lascia nei soggetti colpiti. Quindi detto questo, che poi Danilo può essere ancora più completo nel dirci quella che è stata la sua esperienza, ma quello che mi preme dire è che è stato in qualche maniera un precursore, perché è vero la Regione Veneto ha fatto qualcosa lì a Vomalo, anche magnificato fin troppo, insomma, ok, va bene, poi Crisanti ha pubblicato adesso su Nature i suoi dati, va benissimo, la Lombardia è stata l'epicentro di questa catastrofe, quindi noi abbiamo avuto altri numeri rispetto al Veneto, quindi anche tutti i nostri numeri e tutte le critiche, va bene, ci possono anche stare, però teniamo conto di quella che è stata la nostra realtà. E Danilo, in questo caso, perché lui ha cominciato in aprile a fare questi test, tra l'altro senza far spendere soldi pubblici, quindi anche questo è un suo merito. Ecco, Danilo, sugli asintomatici, di ancora qualcosa sugli asintomatici, perché quello è fondamentale.
Allora, anche degli asintomatici in realtà si sa poco. Noi sappiamo che il virus colpisce le vie respiratorie, non solo le vie alte, le vie basse respiratorie, e resta in loco fondamentalmente. Si pensa adesso dagli studi che il 75% dei soggetti possa essere portatore asintomatico, cioè lo prende, lo mantiene per alcuni giorni, anche settimane all'interno del suo corpo e può contagiare altri soggetti anche senza avere nessun sintomo di ciò. Si è parlato tanto della modificazione del gusto, dell'olfatto, eccetera, però purtroppo ci possono essere molti soggetti che lo prendono e non lo sanno, che lo portano con sé e non lo sanno, ed è questo il motivo per cui è importante ogni dispositivo di protezione individuale, non tanto per proteggere se stessi, ma io ritengo che sia importante perché se il soggetto è portatore asintomatico non lo trasmetta ad altri, altri che sono ovviamente con un sistema immunitario più delicato e che possa non rispondere favorevolmente a queste infezioni. Ovviamente io ti ringrazio della tua definizione di precursore, però in realtà il mio obiettivo era mettere in contatto tutti i sindaci come me per avere dei grossi numeri. Noi adesso abbiamo una grossa statistica, abbiamo più di 40.000 soggetti che hanno fatto il tampone, tra noi Robbio, Cislago e il comune di Cuvio ci ha seguito. Questi dati sono stati analizzati dal professor Bassetti dell'Università di Genova, che sì, poi ha dato dei grossi
San Martino.
Numeri. Esatto, di Genova e del centro di ricerca a Roma, che poi ha fatto un'analisi statistica e ha definito una mappa, perché per noi era importante avere una mappa dei soggetti e delle zone che fossero più a rischio, che potessero essere poi utili anche a livello nazionale. Io sorrido un po' del fatto che ieri è arrivata una mail di ATS dicendo noi adesso faremo il test screening sierologico alle forze dell'ordine, per cui anche alla polizia locale del tuo paese, che ha già fatto e che ha fatto un mese e mezzo fa nella fase di più alta contagiosità. È importante comunque ancora adesso fare lo screening sierologico, il test sierologico, perché noi dobbiamo capire l'evolutività. Se un mese fa erano contagiosi, magari adesso sono immunizzati. Se un mese fa non erano completamente negativi, magari adesso sono in una fase contagiosa. Io credo che i test sierologici affidabili, certificati, vadano utilizzati ancora per molto tempo nel nostro territorio, sempre per mappare il territorio, per avere una visione generale della nostra popolazione.
Hai ragione, sì, Danilo, sì, hanno iniziato a farli anche sugli operatori sanitari dell'ospedale, no? E stanno uscendo fuori delle cose interessanti, che per esempio una è che dopo due tamponi negativi fanno il terzo tampone e il terzo tampone viene fuori anche positivo, però no. Si sono immunizzati e quindi pur avendo un tampone positivo non sono infettivi, cioè sono tutti dati che poi andranno analizzati bene per capire qualcosa di più di questa, malattia.
Di questa malattia, e noi dobbiamo già, mi permettimi se aggiungo, dobbiamo già pensare al Covid-20, perché questa deve essere una grossa esperienza per tutelare in futuro le nostre popolazioni. Esatto. Non dobbiamo pensare al passato, dimentichiamoci tutto, ma questo deve essere una grossa esperienza. Io non penso agli errori fatti, perché è facile giudicare gli errori che si fanno. In questo momento siamo molto, la Lombardia è molto contestata rispetto ad altre regioni. Chi ha avuto una vision più futuristica ha avuto successo, vedete il Veneto, ma ovviamente noi dobbiamo pensare non agli errori del passato, ma a tutto quello che possiamo fare nel futuro.
Vladimir, può fare una domanda adesso ancora a Dini e poi chiudiamo. Velocissimo, Dini, mi raccomando.
Centrella, io volevo fare un passo indietro. Come è potuto accadere che queste strutture, che questa struttura abbia avuto questo gran numero di contagi? Le volevo chiedere oggi la situazione com'è. E poi soprattutto le volevo chiedere una cosa importante. La sua struttura è stata utilizzata per la quarantena dei malati Covid a bassa intensità? Questa è una domanda che ricorre spesso.
Però deve essere una risposta veloce, perché se no ci chiudono.
Certo. Allora, prima di tutto la ringrazio, sono tre domande molto molto pertinenti. La struttura RSD non è stata utilizzata ovviamente come altre, anche qui c'è la polemica dei soggetti Covid di bassa intensità, no, quello no. Purtroppo è una comunità, questo è un virus con alta contagiosità e colpisce le comunità, che possono essere le carceri, le caserme e le comunità chiuse, perché purtroppo la diffusione è chiusa. Dall'inizio si è parlato di distanziamento sociale di un metro. Sappiate che se uno starnutisce o tossisce, il metro non è assolutamente utile, ma questo non si sapeva, perché le piccole goccioline arrivano fino a 4,5 metri. Potete pensare cosa vuol dire in una comunità con magari due soggetti all'interno di una stessa stanza, con un dipendente che entra da una stanza all'altra. Insomma, ci si è trovati in un mix di eventi sfortuiti, tra cui l'impossibilità di distanziamento sociale associata a una forma contagiosa e di rapida diffusione, per cui l'RSA, RSD e tutte le comunità sono state colpite maggiormente rispetto a soggetti che possono avere distanziamento sociale. Provate a pensare, io sono direttore di una struttura complessa nel VCO, Verbano Cuso Osso, una provincia dove il 98% è montuoso, quindi c'è un grosso distanziamento sociale tra una casa e l'altra. La diffusione è stata bassissima in quel livello, perché è proprio la distanza, il tempo e lo spazio ha salvato dall'infezione da Covid.
Dottor Centrella, dobbiamo chiudere, altrimenti ci chiude Vladimir. Io la devo ringraziare. Comincio a ringraziare il nostro caro dottor Mario Diurni. Grazie Mario.
Grazie a voi.
Giorgio, avevamo tante domande, gliele rifaremo quando la invitiamo.
La prossima volta, grazie dottor Centrella.
La ringrazio veramente, grazie. È stato chiarissimo. E ci sentiamo. E arrivederci, a presto.
Ciao Danilo, a presto.
Arrivederci.
Grazie a voi.
Arrivederci ancora.